Cari amici, oggi vorrei partire dal profeta Giona. Avete sentito? Vai a Ninive. Esiste ancora questa città, grande città, ancora nell'Iraq del nord. Vai a dire agli abitanti che fra 40 giorni, se non si convertiranno, Dio li punirà distruggendo la città. Il profeta Giona, a malincuore, con tanto dolore, andò urlando per la città: guardate che se non vi convertite. E lo ascoltarono e il Signore non colpì la città. Amici, giorni fa una mamma che ha un bimbo di quinta elementare viene a me e mi dice: c'è il mio figlio, mi preoccupa, c'è perché mi ha detto: mamma, che serve vivere se poi moriamo? Ma a che serve studiare se poi moriamo? E la mamma ha aggiunto: Doni, ma lo porto dallo psicologo? No, signora, ci vada da lei dallo psicologo. Il figlio è un ragazzino sano. È lei che ha bisogno dello psicologo, che non ha capito la profondità di questa domanda del suo figlio. È la domanda che da quando il mondo esiste si pongono tutti i filosofi: a che serve la vita, cos'è la vita, qual è il fondo di tutte le cose. Questo ragazzino si pone il problema già con la sua piccola mente: ma qual è il fondo? Perché noi viviamo? Ma che ci stiamo a fare su questo mondo? Ma dove andiamo? 10 anni. Giona che ci dice: convertitevi, altrimenti non vale la pena vivere. Quindi cos'è la conversione? È il punto finale della nostra esistenza. Se non ci convertiamo perdiamo tempo e insieme saremo distrutti con il cielo e la terra. Vedete, questa domanda è una domanda che cerca il senso radicale dell'esserci umano. È una domanda che lo stesso Platone si poneva e diceva: la risposta o la dobbiamo trovare in noi stessi, o la dobbiamo trovare scoprendo l'uomo, oppure, bella intuizione, rivolgendosi a una rivelazione divina dall'alto. Ma è urgente dare una risposta a questa domanda. La nostra vita, amici, dipende dal caso o dipende da una mente ordinata ed amabile, qual è quella che noi chiamiamo Padre Eterno? Ma pensate, oggi questa cultura del caso è sempre più pervasiva, io la sento. Siamo qui nel mondo, non sappiamo quel che fare, adesso c'è anche il Covid, siamo confusi, amici. Ma quello che Dante dice: chi è Dio? L'amor che muove il sole e le altre stelle. È colui che ci abbraccia dell'eternità, è colui che ha fatto la perfezione dei cieli. Ma volete che l'uomo è il canto, la voce della creazione, venga lasciato così come sperduto in questo mondo senza senso? Eppure oggi io sempre più sento dire: in principio era il caso che diede origine al cielo, alla terra e all'uomo. E quest'uomo si sente gettato così improvvisamente da forze impersonali nella vita, fra un nulla eterno prima e un nulla eterno dopo. La nostra vita, vedete, è un cammino per andare dove? Non verso la morte, andiamo verso la vita. Se fosse così, ma Dio non esisterebbe. Noi, il nostro Dio non è il Dio della morte. Ma chi cercate? Vi ricordate l'angelo, no? Sul monte della resurrezione del Calvario. Ma chi cercate? La vita dentro un sepolcro? Ma il nostro Dio non vuole la morte, è la vita in persona, è il Dio della vita. Ma come si vive questa vita? Amici, dobbiamo porci due domande fondamentali: da dove viene, da dove vengo io, perché soffro, perché vivo, e dove sono diretto, dove sono orientato. Amici, quelli che rispondono col caso hanno alle spalle il nulla e davanti a sé il nulla eterno. Sentite, venuti all'esistenza per caso, dicono, siamo destinati a scomparire per sempre, poiché questa è la risposta che l'uomo di oggi, in larga parte, dà, è insopportabile per le spalle dell'uomo. Questa stessa cultura lo ha convinto che le domande sulla propria origine e sulla propria destinazione finale sono domande inutili o comunque non possono ricevere una risposta certa. E qual è la conseguenza? Amici, semplice. Si è messo in atto un sistema educativo che tende ad esaltare il precario, il provvisorio e il disimpegno dal definitivo come buona forma di vivere. E questa è la condizione di un popolo che cammina nelle tenebre e abita in terra tenebrosa. Ma ve lo immaginate? Diceva Jacques Monod, ateo, noi siamo sperduti in questo orizzonte infinito, buttati là come una monade che gira senza sapere il perché, da dove viene, dove va. Amici, non è questo. Ma per qual fine Dio ci ha creato? Era una delle formule, l'unica che io riterrei valida, del catechismo di Pio X, che si insegnava fino agli anni 50. Perché Dio ci ha creati? Perché? Per conoscerlo, per amarlo, per servirlo in questo mondo e poi goderlo in paradiso. Ma di tutto questo, ditemi, chi è che ne fa le spese? Chi? I più fragili. E chi sono? Sono i nostri giovani, i nostri giovani. La loro vita molto spesso è una povertà di senso. Questo ragazzino, non sappiamo perché, ha deciso di togliersi la vita. Non lo conosco, non conosco le situazioni. Ma quanti come lui? Sapete che i suicidi sono in fortissimo aumento, no? Una volta si diceva che era della Svezia, della Danimarca, il primato. Adesso sta scendendo giù verso l'Europa, perché la gente è disperata, per tanti motivi, perché quando mancano risposte certe a queste domande, a che serve la vita? Mi ricordo anche un filosofo, un prete, filosofo, Ardigo, si taglia le vene, cioè a che serve la vena? Non ha capito niente manco lui, a che serve la vita? Domanda impellente, domanda urgente, che richiede urgentemente una risposta. Vedete, taluni rispondono con il famoso carpe diem di Orazio, vive la giornata, no? Lascia perdere, domani non sai se esiste, oppure giovinezza, giovinezza che si infugge tuttavia, chi vuole essere pietosia del domando di certezza, ricordate i versi di Lorenzo il Magnifico, del nostro Rinascimento, è la vita vista sotto l'ambiente del tempo, la lente del tempo. Noi amici non siamo gli uomini del tempo, noi siamo gli uomini del futuro, noi siamo gli uomini dell'eternità. Vedete, questa gente che vive così, vive disperata. Ma ve lo immaginate, io non riesco a capire un uomo che non ha fede. Ma immaginate in questo tempo di Covid, gli prendo un colpo, una febbre 39, ricoverato, intubato, dice, Ale, ho perduto tutto. E perché sei vissuto tu? Per questi quattro soldi che hai guadagnato, se ce l'hai guadagnati, o per tribolare quei quattro giorni con tante peripezie? Amici, guardate che oggi la disperazione è più larga di quanto voi non pensiate. E i giovani purtroppo ne fanno le spese, purtroppo. Vedete, io spesso mi sono chiesto questa domanda, mi sono fatto questa domanda, ma questo modo, questa vita che viviamo, come la possiamo vivere? E io studiando ho detto, noi la possiamo vivere in tre modi. Siccome dobbiamo camminare, questo cammino, come lo dobbiamo fare? Vedete, possiamo essere dei vagabondi, i vagabondi che girano il mondo, che non hanno una meta, navighiamo sempre a vista lungo la costa, non andiamo in alto mare perché abbiamo paura, non abbiamo un porto dove fermarsi, dove orientarsi, i vagabondi, e in questo mondo ce ne sono tanti i vagabondi. Possiamo vivere la vita come turisti, il turista ha uno scopo, ma dimentica tutto il resto, va al museo a vedere la Gioconda o a vedere quello che ti pare e poi se ne va a casa, tutto il resto non gli interessa. oppure possiamo vivere la vita da pellegrini. Il pellegrino ha una meta e quindi sa dove andare. Dove andare? Guarda, noi abbiamo fatto il Natale, guardate i magi. I magi hanno agito con molta intelligenza, eh? Erano degli astronomi. E quando hanno visto la stella, si sono messi in viaggio usando la loro scienza e la loro ragione. Ma si sono accorti che per il cammino la loro ragione non bastava. E quando giunsero a Gerusalemme, cominciarono a chiedere: ma dov'è questo bambino di cui sentiamo parlare che è nato, il re dei Giudei? Vedete, accanto alla ragione che li ha fatti muovere dal lontano Oriente, hanno avuto bisogno di un'altra luce, la luce della fede, la luce delle scritture. La fede e la ragione sono le due gambe su cui noi dobbiamo camminare. Se si ammala una di esse o una se ne taglia, il nostro cammino zoppica, sarà faticoso ed incerto e quindi forse non giungerà mai alla meta. Vedete, vi siete chiesti mai perché io faccio il prete? Perché faccio il prete? Io che sto a fare con voi? Da me, voi, che cosa volete? Quando venite dal Doni, solo per segnare le messe? Solo per dirmi come sta adesso nel dolore? Grazie ancora della vostra gentile presenza, che mi attutisce fortemente il dolore con il cuore. Ma solo per questo? No, tesori. Vi ricordate cosa disse domenica scorsa? L'ateo Sarkozy, presidente della Francia, che disse: sacerdoti, venite a riempire le nostre pievi, le nostre parrocchie del sud della Francia, dove si dispera. La vostra presenza del prete non credente è la presenza dell'eternità nel tempo. Capito cosa fa il prete? Quando voi venite da me perché sentite nel cuore il bisogno che io vi ricordi sempre che la tua vita, la tua, non finisce con la morte. La mia sorella non è morta, io lo sono convinto che non è morta, che ora può vivere e è presente in mezzo a noi. Certo, il dolore del cuore è quello che è, però io sono convinto per la fede che mia sorella è in paradiso. E chi? Figli miei, fratelli miei e sorelle, una donna santa veramente, come è vissuta, così è morta. Lei è in paradiso. E io a voi dico: fratello mio, sorella mia, che mi chiedi, che ti ricordo io? Che tu non sei fatto per questi 4 giorni da vivere con tanto affanno, con tanta preoccupazione, tu sei fatto per la vita eterna. Il compito del prete è quello di dirvi e ricordarvi sempre che la vita non finisce qui. Ma oggi, dove sta la vera radice delle tribolazioni? Io sento la gente disperata. Mi hanno chiamato ieri sera: Doni, guardi, mia sorella è caduta mentre prendeva una tachipirina, svenuta, secca per strada. Il marito c'è della febbre a 39, c'è sotto per il Covid. Io sono disperato. Amici, non prendiamola per scherzo il Covid. L'Umbria sta tornando alla rossa, Perché non capiamo, noi non sappiamo come prendiamo questo virus, non lo sappiamo. Stiamo attenti, siamo prudenti, rischiamo di essere chiusi un'altra volta in carcere. Rischiamo, perché non so se ieri avete sentito le cifre, 370 dinanzi ai 120-130 del giorno precedente. Cioè noi dobbiamo stare molto attenti. Ma ditemi, ma la preoccupazione è solo questa? Non è solo questa. Una preoccupazione che noi abbiamo è l'economia, la gente che non lavora. Amici, la gente che non lavora non c'è soldi, non mangia, Grazie che mi portate da mangiare, ma se voi foste con me, voi vedreste questa gente che viene. Cioè, mica mi chiedono i soldi, no, ci dia un goccino d'olio, l'olio e il latte. Sono cose vitali, no, per i bambini. Non c'è il latte per i figli stasera, ma vieni su, qualcosa troviamo. Amici, guardate che è una grossa preoccupazione, No, io dico sempre: quando non mangia le mamme può durare, ma quando non mangiano i figli è la rivoluzione. Ricordatelo questo. E siamo pezzi avanti, Ma il nostro futuro incerto, che faranno i nostri ragazzi? È tutto chiuso. Tutti i concorsi chiusi, di là non si arriva, di qua non è aperto, ho studiato tanto, non sono arrivato, tutte le pratiche ferme. le malattie. Ma tutto questo è vero che è il solo che ci preoccupa? Ma dove sta la radice profonda della nostra tribolazione? Sapete quella, ve la spiego io qual è. È l'aver costruito, appuntate queste cose e ragionateci sopra, è aver costruito tutta la nostra civiltà, la filosofia, la scienza, gli ordinamenti giuridici, politici, l'economia, la finanza, su una falsa immagine dell'uomo. Nessuna speranza, neppure terrena, può aversi ragionevolmente se non mettiamo l'uomo e la sua dignità come fine e scopo di ogni organizzazione politica e sociale. Guardate la storia, ma ditemi, quando l'uomo è stato massacrato dalle ideologie, tutte, o anche dalle false teorie scientifiche, che fine ha fatto l'uomo? È diventato uno schiavo. Amici, sentite quelli che vengono dai paesi sovietici, il paradiso, sentite l'Adriana, sentite la Nila, che i nostri, sentite come vivevano sotto in Albania e vivevano, sentite l'altro cecoslovacco vengono a trovarmi, sentite come vivevano, il paradiso dove? Sentite le voci vere, perché l'uomo era distrutto, gli hanno strappato l'anima a queste persone. È un uomo, un'anima, un animale. Parlateci con queste persone. Privi di Dio, privi. Dice, non ho mai visto un prete, una chiesa, e ci credo, stavi fresco. Io ho un mio collega, l'ha messo a lavorare e è morto nelle miniere in Albania, solo per aver battezzato il nepotino. Questo era il paradiso sovietico. Ma tutte le altre ideologie, il fascismo, il comunismo, tutte le altre teorie, il razionalismo, lo scientifico, quando l'uomo non è messo al centro della vita politica, sociale e scientifica, abbiamo creato dei mostri. Ed ecco l'uomo di oggi, che è un mostro, no? Così il capitalismo di qua, gli affari per gli affari, ma che te importa se 50.000 operai perdono il lavoro? L'essenziale è che io guadagni. Ma io ho sentito io un industriale che mi diceva stanno, ho perduto 50 milioni di euro perché non ha guadagnato come l'anno scorso, l'ha perduti, capito? Ce l'ho perduti. Amici, capito che mentalità? Quello che conta è il profitto, il guadagno, non l'uomo che li lavora. L'uomo, la sua famiglia, i suoi figli, le sue preoccupazioni, la sua salute, la sua vita eterna, quello non gli porta niente a nessuno. Amici, è terribile questo. Ma diceva il nostro grande Giovanni Paolo II, qual è la misura dell'uomo? Ma di che uomo parliamo? Sentite che bello. La misura della dignità dell'uomo è proprio il farsi uomo di Dio. E ogni volta che si è cercato di escludere questa misura dall'orizzonte della vita umana, dalla costruzione della società umana, si è arrivati a distruggere l'uomo. Amici, io penso che anche voi come me nel cuore abbiate tanti desideri, ma profondi. Sono quei desideri dalla cui soddisfazione dipende la nostra umanità. Esempio. Io da quando ero piccolo ho sempre sentito il desiderio di conoscere. Io sono un amante, io studio tutti i giorni. Io tutti i giorni sto studiando, io vado a riprendere Dante, il Manzoni, il Foscolo, il Leopardi, il Carducci, Ungaretti. Amici, ma per forza, io devo sentire questi uomini illustri che ci hanno dato delle direttive per vivere. Io ho sempre sentito il bisogno della verità, della verità. E Gesù ha detto, la verità vi renderà liberi. Ma oggi, con passa il tempo, ma che cosa ci dicono i soloni di oggi? Ci dicono che la verità non esiste, che il segno di una sana intelligenza è dubitare sempre di tutto. Cioè, che ne sai tu? È tutto incerto. Sant'Agostino diceva, ho conosciuto tante persone desiderose di ingannare gli altri, ma non ho mai conosciuto uno desideroso di essere ingannato. Un altro bisogno interiore mio, vostro, è il desiderio di vivere nella libertà, il bene. E oggi vi dicono, ma che bene, che ti importa degli altri? Ecco, oggi prevale l'egoismo, io, gli altri se ci sono, pazienza, è meglio marginarli. Un mondo così costruito, ma non è un mondo, è un mondo di animali, non di convivenze civili. Un altro bisogno che io sento nel cuore è di vivere insieme con gli altri, in società. La solitudine è una belva. La solitudine è la belva più feroce dell'uomo. Io lo vedo. Giorni fa una signora mi ha detto: io non so manco più parlare, in casa mia non si telefona più, non viene più nessuno. Non ho più nessuno con cui parlare. È da morire, è da morire. Ma quante persone incontro? Uno mi telefona, ci guardi, io vengo da un paese lontano, sono 15 anni che ho vissuto all'estero, ieri, ci guardi, io non c'ho, no, manco il cane con cui parlare, manco il cane con cui parlare. Mi mandi una persona, io non so più cosa dire, non so più parlare. Uno che, con cui parli, mi relazioni. Mamma mia, la solitudine. Quindi noi siamo fatti per vivere nella società. E il Signore ce lo dice, la prima società è l'uomo donna, il primo del mondo, no? Maschio e femmina, la prima società, il primo legame. Il secondo legame, noi abbiamo bisogno del lavoro come collaborazione, come cooperazione, per cui noi socializzando formiamo la nostra persona e perfezioniamo la creazione, ma poi soprattutto noi sentiamo il bisogno di vivere nella ecclesia, la Chiesa o nello Stato. Voi pensate, la Santa Scrittura ci dice che noi tutti siamo incamminati verso la città santa, la nuova Gerusalemme, al contrario della perdizione che è la terribile Babilonia. Giona oggi ci parla di conversione. Ma cos'è sta conversione? Eccolo in cosa consiste. Innanzitutto consiste nella piena realizzazione dei nostri desideri di verità, di bene, di socievolezza con gli altri. Ma soprattutto, noi sentiamo dentro di noi il desiderio profondo di vivere una pienezza di vita. Ma chi è che ci dona la pienezza di vita? Le cose di questo mondo? Eh no. Siccome sono labili temporanee, l'effetto sarà labile temporaneo. Noi non siamo i viandanti del tempo, amici che mi ascoltate. Noi siamo i pellegrini dell'assoluto, perché il Padre Eterno ha messo nel nostro cuore la nostalgia dell'eternità. E nostalgia vuol dire rimpiangere una cosa perduta. L'Eden, il primo Eden. Ma noi torneremo nell'Eden, il paradiso dov'è mia sorella. Noi torneremo, perché la pienezza della vita è Dio, che può totalmente esaurire tutti i nostri desideri e tutte le nostre cose. È Gesù la vita fatta visibile, è la verità, il bene, è la bellezza, è la comunione, è tutto, poiché è in Lui che ogni cosa ha consistenza. Dio ci ha dato la mente e il desiderio per pensarlo, ci ha dato per conoscere Cristo il pensiero, per correre verso di Lui il desiderio, e per portarli noi ci ha dato la memoria. Bello. Con Lui, con Cristo, la pienezza della vita, la pienezza della gioia, la pienezza della santità, ecco la conversione, è la sconfitta della tristezza. Scriveva l'umorista Chesterton: al mondo non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Amici, questa è la risposta all'invito del profeta Giona.